Voglio dare nuovamente a tutti quanti voi il benvenuto e questa mattina vogliamo continuare la nostra serie di riflessioni tratte dalla prima lettera di Paolo Tessalonicesi che abbiamo intitolato Speranza dal futuro. Se vi ricordate, domenica scorsa abbiamo paragonato questo passo a una specie di viaggio nel tempo in cui Paolo ci fa guardare in avanti per capire cosa Dio vorrà fare nel futuro nostro e nel futuro di tutta l'umanità. Le persone che originariamente hanno ricevuto questa lettera erano persone vere, con problemi concreti, reali e con una sofferenza vera. E così Paolo scrive proprio perché non vuole che loro siano disperati in mezzo alla loro sofferenza. E dobbiamo ammettere che la vita è difficile. Il mondo è un luogo pericoloso, ma dobbiamo chiederci perché. Perché? Sapete, l'altro giorno, leggendo il giornale, ho letto una cosa interessante, che in questo periodo di quarantena sono drasticamente calati i numeri di furti nelle case. E sinceramente ho pensato almeno una buona notizia in questo mare di cattive notizie. Poi però sono stato subito deluso perché poco più avanti in un altro articolo c'era scritto che sono aumentate drammaticamente le chiamate di soccorso per la violenza domestica. E allora bisogna chiedersi perché. Perché? Da dove viene questo male? E non so se voi vi siete mai fatti questa domanda, ma credo che sia inevitabile farsela davanti a quello che succede intorno a noi. Molti psicologi e sociologi stanno offrendo in questi giorni delle interpretazioni della realtà per aiutare le persone a metabolizzare la quarantena, metabolizzare il distaccamento sociale, la perdita della libertà, le restrizioni. E una delle frasi che leggo più spesso e sento di più da loro è l'invito a vivere il presente, cioè a godersi questo momento, a trarre delle importanti lezioni da questa situazione, perché ne usciremo, secondo loro, migliori di prima. Quindi la loro speranza è che l'uomo in qualche modo possa evolversi e migliorarsi da questa situazione. E sapete, questa era la stessa speranza che animava le persone dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. La gente si ripeteva continuamente: non faremo mai più gli stessi errori di prima. Quindi questa speranza, ieri come oggi, è fondata sull'idea che l'essere umano abbia in se stesso la capacità di migliorarsi, abbia la capacità di crescere, di evolversi. Ma guardiamoci intorno. A voi sembra che abbiamo imparato qualcosa dagli errori? Spero di non sembrarvi troppo pessimista, ma onestamente mi sembra di no. Basta guardare un telegiornale per ammettere questo. La scrittura spiega il motivo di questi continui fallimenti. La Bibbia spiega perfettamente perché invece di migliorare costantemente, come tutti noi vorremmo sperare, la condizione dell'uomo invece non fa che peggiorare. E per scoprire la ragione della sofferenza e del male che ci circonda, dobbiamo fare nuovamente un viaggio nel tempo, appunto come nel nostro film Ritorno al futuro, e tornare indietro al momento della creazione dell'uomo. Perché l'esistenza umana è così carica di tanti problemi che portano alla sofferenza? Genesi capitolo 3 ci spiega che sebbene Dio avesse creato ogni cosa buona, l'essere umano ha scelto volontariamente di ribellarsi alla volontà del suo creatore. Quando Dio ha ordinato ad Adamo di fare una cosa, lui insieme ad Eva ha scelto di non obbedire a quell'ordine, ma di agire in autonomia e in contrasto con il suo creatore. E questo la Bibbia lo definisce come peccato. Quindi, per mezzo del suo peccato, Adamo ha contaminato l'intera razza umana. E non so voi, ma io non ho mai dovuto insegnare ai miei figli a dirmi le bugie. Non ho mai dovuto insegnare loro a farsi dispetti tra di loro. Allora, dove lo hanno imparato. Viene dal loro cuore, come pure i miei desideri sbagliati vengono dal mio cuore. Tutti noi possediamo quindi una naturale propensione a peccare, a disubbidire a Dio, a vivere per soddisfare i nostri bisogni. Ma attenzione, non c'è solo questo. Il peccato di Adamo ha avuto conseguenze disastrose anche sull'ambiente in cui viviamo. Il mondo in cui viviamo è corrotto dal peccato dell'uomo e quindi è sottoposto alla maledizione di Dio. Il mondo naturale quindi soffre perché noi uomini, che eravamo stati fatti suoi custodi, lo abbiamo abbandonato e devastato e non abbiamo anche qui ubbidito alle direttive che Dio ha dato riguardo a questo. Ecco perché esiste la malattia, ecco perché esiste la morte, ecco perché esiste questo virus, perché l'uomo ha peccato, ha disubbidito e noi viviamo nel peccato, nella disubbidienza. Allora qualcuno di voi potrebbe dire: ma allora non c'è speranza, l'uomo ha peccato e così ha rovinato definitivamente ogni possibilità di successo, e se siamo così deleteri per il mondo allora meritiamo l'estinzione come dicono tanti. La risposta a questa domanda è no, c'è speranza. C'è speranza. Tempi come quelli che stiamo vivendo oggi non sono mandati da Dio per distruggerci, ma per avvertirci. C.S. Lewis, l'autore del romanzo Le cronache di Narnia, un libro che conosciamo molto bene, ha scritto una volta che la sofferenza richiama sempre l'uomo. Dio parla alle nostre coscienze, ma grida nelle nostre sofferenze. Il dolore è il suo megafono per svegliare un mondo sordo. Dio quindi nella sua grazia usa la sofferenza per richiamare l'attenzione dell'umanità. Quindi oggi Dio sta gridando per distogliere la nostra attenzione da noi stessi e attirarla verso di sé. E quindi vuole parlarci, e vuole parlarci soprattutto di come risolverà il problema della sofferenza, di come ha in programma di mettere fine a tutto questo dolore. E quindi questo passaggio della lettera di Prima Tessalonicesi ci mostra che il prossimo evento che Dio ha sul suo calendario è proprio il ritorno di Gesù Cristo. Abbiamo visto la volta scorsa che questo ritorno sarà caratterizzato da due eventi distinti. Il primo, che è descritto al capitolo 4, versetti 13 a 18, riguarda il rapimento della Chiesa, cioè il momento in cui tutti i credenti in Cristo di tutti i tempi incontreranno il Signore nell'aria per stare eternamente con Lui. Il secondo, che è descritto al capitolo 5, versetti 1 a 11, riguarda il giorno del Signore, cioè il momento in cui Dio giudicherà tutti i peccatori che non si sono affidati all'opera di Cristo, destinandoli a un'eternità separata da Lui. E così noi ci troviamo ancora nella prima sezione, versetti 13 a 18, che vogliamo leggerli nuovamente. E Paolo dice: fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Poiché questo vi diciamo, mediante la parola del Signore, che noi viventi, quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. E fin qui la lettura. Ci ricordiamo che questi Tessalonicesi avevano un dubbio. E loro si stavano chiedendo che fine avrebbero fatto i loro fratelli che erano morti prima del ritorno di Cristo. e si stavano chiedendo se forse avrebbero perso a causa della loro morte le benedizioni del regno di Cristo. Quindi questo pensiero aveva creato un profondo turbamento, una tristezza nel cuore di questi credenti davanti alla prospettiva proprio della morte. E quindi Paolo scrive proprio perché non siano tristi come gli altri che non hanno speranza. E notate bene, la tristezza è normale davanti alla realtà della morte. Anche il credente prova di tristezza per la morte di un caro fratello, ma non è disperato come gli altri perché sa dove andrà lui e dove andranno coloro che credono in Cristo. Quindi Paolo non scrive questo passaggio per sminuire ciò che stanno passando o addirittura per rimproverarli come se stessero dando una cattiva testimonianza. Al contrario, interviene dando loro una soluzione concreta al problema della loro sofferenza. E quindi ci dà quattro verità che sono la base della nostra speranza dal futuro. E la volta scorsa abbiamo visto la prima verità, e cioè che la nostra speranza è sicura perché è fondata sulla persona e l'opera di Cristo, versetto 14. La nostra fiducia risiede unicamente su chi è Cristo e su ciò che ha fatto per la nostra salvezza. Nessuno di noi meriterebbe di andare in cielo. E nessun rito, nessuna religione possono dare la garanzia a una persona di andare in cielo. Chi può dare questa garanzia è unicamente Cristo. E Paolo dice che se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio per mezzo di Gesù ricondurrà con lui quelli che si sono addormentati. Quindi Gesù è venuto la prima volta per risolvere il problema del peccato, la nostra separazione spirituale da Dio, ma tornerà una seconda volta per risolvere definitivamente il problema della sofferenza. Quindi, tramite la sua morte, Cristo ha pagato il prezzo del peccato, ha risolto il problema che si è creato in Genesi 3, appunto la disubbidienza, il peccato dell'uomo che è stato commesso contro Dio, e ora, con la sua resurrezione, ha garantito la nostra resurrezione. Quindi questa è la base della speranza dal futuro. E c'è una seconda verità che Paolo ci presenta. Abbiamo visto che abbiamo speranza dal futuro perché tale speranza è fondata su Cristo, ma anche perché è rivelata dalla parola di Dio, versetto 15. Noi non potremmo sapere nulla di quello che Dio farà nel futuro se Dio stesso non l'avesse rivelato tramite la sua parola. E Paolo ci tiene a specificare che quello che sta per dire è qualcosa che proviene dal Signore. E lui dice, poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore. E questo, notate bene, era il modo di esprimersi dei profeti dell'Antico Testamento quando dovevano portare la parola di Dio al popolo di Israele. Quindi Paolo sta per dire qualcosa che prima non si poteva conoscere, ma che conosceva solo Dio. Non a caso Paolo in 1 Corinzi 15:51 definisce gli eventi che sono associati alla risurrezione dei credenti proprio come un mistero. E un mistero è proprio una realtà sconosciuta agli uomini e che ora è possibile conoscere tramite una rivelazione diretta di Dio, cioè tramite la sua parola. E il fatto che Dio faccia questa rivelazione speciale dimostra quanto desideri consolare i cuori dei credenti. Perché la speranza cristiana quindi è certa? Non perché si basa sull'opinione di Paolo circa gli eventi futuri, non perché è la credenza di una chiesa particolare, neanche perché si basa su quello che noi ci aspettiamo sia giusto debba accadere a chi ha vissuto una vita dedicata a Dio. Per consolarci, Paolo fa leva sull'origine divina di quello che sta per dire. Ciò che sta per dire è affidabile perché proviene da Dio. E guardate, per sottolineare questo aspetto, Paolo da ora in poi, quando parla di Gesù, non lo chiamerà più con il suo nome umano, come ha fatto prima, ma con il suo titolo di Signore. E questa parola che sta per pronunciare quindi è sicura perché proviene da colui che è il Signore, cioè il padrone dell'universo. E quindi, essendo il Signore, Cristo non può mentire, né può cambiare ciò che ha detto. Quindi il suo carattere e la sua essenza sono il motivo dell'affidabilità di questa parola. La certezza della speranza nasce dall'affidabilità di Dio. Quindi la consolazione, notate bene, passa inevitabilmente dalla nostra fiducia in Dio che non delude mai. E quindi cosa vuole dirci di così importante il Signore? Ci vuole dire che noi viventi non precederemo quelli che si sono addormentati. Ecco cosa dice il Signore. Il verbo precedere significa avere un vantaggio. Questo significa che quelli che sono vivi, quando il Signore verrà, non avranno nessun vantaggio su quelli che sono morti. Coloro che si addormentano prima della venuta di Cristo non perderanno nulla delle benedizioni che Cristo ha riservato per loro nella nuova creazione. Quindi godranno appieno le benedizioni promesse. Quindi ci troviamo davanti a una grande consolazione. Quindi Paolo sta sottolineando il fatto che tutti i credenti godranno le benedizioni del ritorno di Cristo. Infatti queste benedizioni, notate bene, non sarebbero tali se non le godessimo tutti quanti insieme. Avete notato che Paolo descrive due gruppi ben distinti qui. Il primo gruppo è quello formato da noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore. Quindi questo è il gruppo che attende il ritorno del Signore e che è ancora in vita. Quindi ricordate, i tessalonicesi si aspettavano che Gesù sarebbe tornato a breve. E forse a questo punto ci saremmo aspettati che Paolo frenasse un po' il loro entusiasmo, magari che dicesse: ma guardate, potrebbe anche tornare tra qualche anno, tra qualche secolo. Ma Paolo non fa così. Paolo non frena questa speranza, perché anche lui sperava che Cristo sarebbe tornato quando lui era in vita. E così allo stesso modo noi speriamo che Cristo torni quando noi siamo in vita. Così il primo gruppo è formato di quelli che sono in vita, che aspettano la sua venuta. Ma c'è un secondo gruppo, il secondo gruppo è formato da quelli che si sono addormentati. E quindi in questi due gruppi ci sono tutti i cristiani, tutti quelli che hanno avuto la fede in Cristo, che sono vivi e che sono morti. Tutti quelli che sono stati giustificati da Cristo e che per la sua grazia parteciperanno al rapimento. Quindi Paolo ci dice: nessuno sarà escluso, nessuno sarà lasciato indietro, ma tutti vi parteciperanno, tutti riceveranno il premio davanti al trono di Cristo. Quindi Paolo sembra proprio tenerci a smentire l'idea di una risurrezione parziale, di un rapimento parziale, cioè che alcuni sì e alcuni no. Quindi tutti i veri cristiani, cioè tutti quelli che per fede sono uniti spiritualmente a Cristo, tutti avranno la stessa sorte. Quelli che invece si dichiarano credenti, si dicono cristiani, ma non lo sono affatto, lo dicono solamente di esserlo di nome, cioè che non hanno messo la loro fede in Cristo per essere veramente salvati, o che confidano nelle loro vite o nelle loro opere, quelle non risorgeranno in questo momento, ma risorgeranno più avanti, quando Dio tornerà, Cristo tornerà per giudicare i peccatori, come vedremo nella prossima sezione. Quindi questo brano vuole consolare i credenti, ma certamente è anche un invito a esaminare la propria vita. Siamo uniti veramente a Cristo? Siamo morti con Lui, riconoscendo che non avevamo altra possibilità di salvezza se non il suo sacrificio? Se la risposta è sì, allora per la grazia di Dio saremo con il Signore insieme a tutti quei credenti che amiamo e che ci hanno preceduto. E questo è un pensiero molto consolante. Ma quindi Paolo non ha finito, al versetto 16 e 17 ci presenta la terza verità che è alla base della speranza dal futuro. Una speranza che è certa perché è garantita dalla nostra unione con Cristo, perché proviene dalla parola di Dio, ma anche perché sarà realizzata dal Signore stesso, come dice i versetti 16 e 17. Guardate bene, questi sono due versetti veramente pieni di dettagli e vogliamo rileggerli. E Paolo dice: perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e e così saremo sempre con il Signore. Quindi in questi versetti Paolo ci descrive nel dettaglio gli eventi che caratterizzeranno il nostro incontro con Cristo. E notate, la verità centrale di questa frase è contenuta al versetto 17, cioè che tutti verremo rapiti insieme sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Quindi non dobbiamo semplicemente concentrarci sulla sequenza degli eventi, anche se sono importanti perché sono inseriti nella parola di Dio, ma dobbiamo concentrarci sulla sorte finale di quelli che sono morti e di quelli che sono ancora vivi quando il Signore verrà. Quindi nella descrizione degli eventi dobbiamo tenere bene a mente che chi è il protagonista dell'azione. Il protagonista è il Signore stesso che scenderà dal cielo. Il Signore stesso è un modo per rafforzare l'idea che il Signore in persona farà tutto questo. Non un angelo, non un emissario mandato da Lui, ma Lui stesso. Il protagonista, l'esecutore, colui che realizzerà tutto questo è il Signore Gesù Cristo. Quindi quando sarà compiuto il tempo, Cristo in persona scenderà dal cielo, la dimora dove Lui risiede, per compiere tutto quello che ha descritto qui. E cosa succederà quando il Signore scenderà dal cielo? E notate bene, qui vengono descritti una serie di eventi così eccezionali che fatichiamo ad osservarli brevemente. E Lui dice che Cristo darà un ordine con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio. E il termine chiave è proprio il primo. Cristo darà un ordine, un segnale, darà un grido come un generale militare che esce e che richiama i soldati a raccolta. Quindi nel momento in cui Cristo scenderà, Lui darà un segnale, un ordine allo scopo di adunare la Chiesa e prepararla al suo incontro con Lui. E le altre due immagini completano e arricchiscono il quadro che qui Paolo ha appena descritto. La voce d'arcangelo è molto difficile effettivamente da immaginare perché abbiamo poco materiale per descrivere questi esseri angelici, mentre la tromba di Dio è più ricca perché richiama l'immagine della tromba che al tempo di Israele veniva usata per adunare il popolo per incontrare Dio. Comunque sia, ciò che Paolo vuole che comprendiamo è che Cristo darà un ordine per adunare la Chiesa e succederà qualcosa di incredibile, qualcosa di sovrannaturale che va oltre quello che noi possiamo immaginare, perché ci sarà un completo sconvolgimento delle leggi naturali che noi conosciamo. Quindi questa serie di eventi eccezionali inizia con la risurrezione. E Paolo dice che prima risusciteranno i morti in Cristo. I morti in Cristo sono quelli che si sono addormentati, descritti precedentemente, sono i credenti che sono legati a Cristo per la fede che sono morti. E quindi notate bene che i Tessalonicesi erano tristi perché avevano paura che i credenti morti, prima del ritorno di Cristo, avrebbero perso le benedizioni del cielo o di qualcosa di quello che era collegato ad esso. Ma qui Paolo dice loro che saranno i primi a partecipare all'evento della risurrezione. E la risurrezione è il culmine della salvezza che si compie nel credente. E Paolo in Efesini 1, versetti 13 e 14, ricorda che tutti quanti i credenti hanno ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati a lode della sua gloria. Quindi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo che è un anticipo, una caparra della nostra eredità. E qual è la nostra eredità? Dice Paolo in questo passo appena letto, la piena redenzione. La piena redenzione. E allora a questo punto qualcuno potrebbe dire, ma se io ho creduto in Cristo già sono redento, già sono perdonato. Sì, certo, tuttavia qui apprendiamo che il disegno di Dio non è semplicemente quello di salvare le anime dei redenti, ma quello di redimere insieme all'anima anche il corpo. Ricordate che Paolo all'inizio ha messo in parallelo proprio la nostra morte con la morte e la risurrezione di Cristo, con il corpo. Questo significa che l'opera di Cristo in noi non potrà dirsi conclusa fino al giorno in cui Dio attuerà la risurrezione dei nostri corpi. Quindi oggi noi siamo pienamente salvati, tuttavia non sperimentiamo in modo completo gli effetti di questa salvezza, perché siamo ancora in questo corpo mortale che tende a peccare, ancora a disubbidire a Dio. Quindi la salvezza, per essere completamente attuata, deve passare anche dalla redenzione del nostro corpo. E quindi questo brano ci dice come Dio lo farà, con un ordine, un segnale, e i corpi dei morti risorgerà. Ma l'ordine però non sarà solo per loro. Come in ogni schieramento militare, i reparti avanzano in sincronia e quindi l'ordine dato riguarderà anche noi viventi che saremo rimasti. E a questo comando quindi non seguirà una resurrezione, ma seguirà una trasformazione. È lo stesso principio, anche se non lo troviamo qui nel brano, ma lo deduciamo da un altro brano, sempre prima Corinzi 15, versetti 50 e 52, dove Paolo dice che non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono della tromba. Notate la tromba del nostro stesso brano, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Quindi, incredibile, sia i corpi risorti dei morti in Cristo che quelli trasformati dei credenti ancora in vita saranno resi incorruttibili, cioè non più in grado di peccare, non più in grado di morire né di soffrire. E tutto questo sarà fatto in modo improvviso e rapido. In meno di un istante i corpi di miliardi di persone saranno risuscitati e trasformati per essere preparati ad incontrare il loro Signore nell'aria. Quindi sarà un evento di proporzioni mondiali, globale e di un impatto devastante per il mondo. Quindi Paolo, notate bene, continua dicendo che verremo tutti insieme rapiti con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Guardate ancora come Paolo ci tiene a sottolineare che saremo rapiti per incontrare insieme il Signore. Quindi lo scopo del Signore non è semplicemente di salvare degli individui, ma quello di salvare l'intero corpo di Cristo, cioè la Chiesa. Per la grazia di Dio quindi entriamo a far parte di un piano di salvezza che comprende la salvezza finale della Chiesa, in modo che tutti quanti insieme saremo condotti alla sua presenza. E notate bene la parola rapiti che Paolo usa qui, dà proprio il senso di qualcuno che viene strappato da qualcosa. Quindi verremo strappati con forza da questa realtà di dolore, di fatiche, di difficoltà e verremo consegnati alla presenza di Gesù, alla sua gloria. E questa gloria del cielo, chiediamoci come sarà. E Paolo con poche parole le descrive così. E così saremo sempre con il Signore. E notate bene, Cristo fece una promessa ai suoi discepoli, prima di lasciarli, disse: quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi. E poco prima di essere arrestato, Gesù fece anche una preghiera e disse: Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data. E in quel momento quindi sia la promessa sia la preghiera saranno adempiute e realizzate letteralmente, come ci descrive il nostro brano. E Paolo interrompe qui la sua descrizione, non utilizza più nessun altro dettaglio per descrivere il cielo, non dice nulla riguardo a quello che succederà dopo, dove andremo dopo questo incontro, non dice nulla riguardo agli angeli, non dice nulla riguardo a come è fatto il luogo in cui saremo con il Signore, non parla di strade d'oro, delle porte rivestite di pietre preziose come fanno altri brani e come fa il libro dell'Apocalisse. Perché? Perché tutto quello che i credenti hanno bisogno di sapere da questo brano è che saranno per sempre con il Signore. Quindi la bellezza del cielo è racchiusa nella presenza del Signore. E quindi Non so bene cosa significano le immagini che Giovanni scrive nella sua Apocalisse riguardo il cielo, riguardo la folla o la Gerusalemme celeste che scende. Non lo so. So che lo scopriremo insieme quando entreremo nella gloria, ma oggi so che un giorno e per sempre, per la grazia di Dio, noi tutti saremo insieme al Signore e questo è sufficiente, ci basta. Perché Cristo è tutto quello che di meglio può esistere in tutto l'universo. Quindi la speranza del futuro, abbiamo detto, è una speranza che si basa sulla certezza di essere riuniti a Cristo, si basa sulla fiducia nella parola di Dio, sulla persona stessa di Cristo che realizzerà le promesse. Ma è anche una speranza, e qui entriamo nella quarta verità che produce consolazione, versetto 18. Paolo conclude dicendo: consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Questo è tutto quello che devo sapere oggi riguardo al mio futuro e, come abbiamo detto, sinceramente ci basta. Sapere che staremo per sempre con il Signore ci consola dalle nostre difficoltà, ci dà forza per superare le prove e per vincere la paura di quello che sarà il futuro. E noi stiamo vedendo che la situazione di emergenza sanitaria piano piano si sta trasformando giorno dopo giorno in un'emergenza economica e sociale che porterà sofferenza nella vita di tutti, anche dei credenti. Persone che prima magari non avevano problemi economici, oggi sono in difficoltà per chiusure prolungate delle loro attività e non vedono un futuro. Ci sono aziende che non sanno come pagare gli stipendi. Persone che non sanno come pagare l'affitto, altri hanno perso il lavoro, sono in cassa integrazione, altri hanno perso un parente. Addirittura esistono famiglie in questa convivenza forzata dove hanno dovuto fare i conti con relazioni difficili, rapporti logorati. Chi è stato solo durante questa quarantena si sta portando dietro un bagaglio di dolore che non può essere condiviso con nessuno. Ma Dio è interessato al dolore dei suoi figli e quindi di conseguenza dobbiamo esserlo anche noi. E per questo Dio ci ha dato gli strumenti per poterci consolare a vicenda efficacemente. E notate che Paolo non dice: aspettate che io possa tornare e vi consolerò. Questa è una responsabilità che lui dà ad ogni credente. Consolatevi gli uni gli altri, siete voi che dovete farlo. Quindi questa è la speranza che dovete condividere. Saremo per sempre con il Signore. E purtroppo però chi non ha Cristo non ha questa speranza e per questo dobbiamo continuare a testimoniare e camminare con fedeltà. E la cosa migliore che possiamo fare per loro è restare vicino a chi soffre, mostrando l'amore di Cristo ed essere pronti a testimoniare della nostra fede in Cristo. Così la speranza nostra, il nostro desiderio è che tutti quanti voi che state ascoltando, potete beneficiare totalmente della consolazione che viene da questo brano. Ma per farlo dovete necessariamente credere alla verità della Bibbia. Dovete riconoscervi come dei peccatori, senza speranza, se non avete Cristo. E quindi, per fede, essere uniti a Lui che ha pagato il prezzo del vostro peccato. E quando avrete abbandonato l'idea di salvarvi con le vostre forze e vi sarete affidati a Cristo, allora potrete consolare il vostro cuore con il pensiero che esiste un futuro glorioso e che per grazia, solo per grazia, ci appartiene.